Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, un'altra puntata inizia e la compagnia di Flaminia Naro con tutto il suo splendore continua a darmi quell'energia che mi dà la carica.
Grazie Alberto, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie, grazie. E soprattutto salutiamo Londra, non è paternostra come si diceva una volta, ma oggi abbiamo un fantastico scrittore, Alex Preston, che è uscito da pochissimo, una casa editrice italiana, la Elliot, con un titolo che insomma fa pensare, Questa città che sanguina. Parla italiano, quindi non abbiamo problemi per i nostri ascoltatori.
È molto veloce per io, eh? Devo scusarmi per il mio italiano.
No, va benissimo, vai Alex. Allora raccontaci intanto perché sanguina la città.
Perché si tratta del mondo della finanza. Cinque anni fa, quando abbiamo avuto molto problemi nel mondo della finanza.
Quindi quell'episodio in Inghilterra, quando ci fu quel crollo della borsa, diciamo, vennero tutti licenziati.
Sì, esattamente. E ho voluto scrivere un uomo in questo mondo, perché non parlano molto di questo mondo in le romanze, e voglio fare questo.
Grazie Alex, e prima di chiudere volevo soltanto ricordare che è stato qua in Italia recentemente con questo gruppo, con questa squadra di atleti di cricket, che è proprio uno sport britannico, ma la cosa particolare è che sono tutti scrittori, una squadra di scrittori di cricket che girano per il mondo facendo campionati. Adesso sono venuti in Italia e hanno gareggiato tra l'altro contro la squadra del Vaticano, che è una delle più forti, e sono tutti prelati che vengono soprattutto da l'India, dal Vietnam, dai paesi di questo tipo. E credo che abbiate
Sri Lanka, sì.
Sri Lanka, e credo che abbiate vinto, è vero?
Contro la squadra di Vaticano?
Sì.
Abbiamo perdito.
Avete perso, va bene, contro allora, il Vaticano no. Si può perdere. Grazie Alex di essere stato con noi.
Per il coraggio di un libro così impegnativo, insomma, sul mondo della finanza, dove il romanzo non era ancora stato tentato. Bravo, bravo, bravo.
Grazie, a presto.
Grazie.
Ciao.
Ok, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi da Alessandria Antonio Monaco, presidente della piccola e media editoria dell'AIE, che vogliamo in qualche modo domandarti, Antonio, se mi permetti, un tuo bilancio su quello che è avvenuto il 23 aprile scorso e anche gli effetti delle varie manifestazioni collegate al grande evento milanese in giro un po' per tutta l'Italia di Io leggo perché.
Sinteticamente posso dire che abbiamo fatto un'esperienza importante che come associazione editori rappresenta in un certo senso un impegno diretto nella promozione libraria, perché siamo perfettamente coscienti che oggi come lettori siamo diventati una minoranza, e questo fa sì che dobbiamo cambiare linguaggio, trovare nuove forme per poterci rivolgere a tutto il paese e far prendere coscienza dell'importanza, del peso che può avere una crescita della lettura. Per cui questo è, diciamo, l'orizzonte in cui ci siamo mossi. Alcune cose sono andate molto bene, altre sono state ovviamente un po' più problematiche, e era la prima edizione e sicuramente lavoreremo per migliorarle.
Troppa polemica forse sui dati di ascolto, su cui Aldo Grasso sul Corriere della Sera ha anche ironizzato, su un misterioso editore che avrebbe ironizzato in modo pesante sui risultati bassissimi di share e di ascolti.
Ecco, dobbiamo fare una riflessione naturalmente sulla trasmissione televisiva e sul resto, ma il resto dal mio punto di vista è molto più importante. quello che abbiamo fatto nei territori, nelle città, le iniziative spontanee, e magari poi le riprendiamo perché lì sono il fulcro. Certo, la televisione ha dimostrato ancora una volta la difficoltà estrema.
Non è amica del libro.
Diciamo che sono linguaggi così diversi che forse anche in questa volta non siamo riusciti a trovare, diciamo, la
Era
chiave.
Era meglio la radio, dai, che dice Antonio?
Probabilmente la radio, proprio perché l'ascolto è più simile, la lettura, d'altra parte la lettura ad alta voce è una delle caratteristiche che ha rappresentato nella storia un'importanza enorme per secoli, e quindi probabilmente è più nelle corde della radio la lettura che non la televisione. Che
ma scusami, tu attribuisci questo al fatto che la gente non legga, o forse perché il programma era costruito in maniera traballante? Perché io l'ho volutamente voluto vedere dalla televisione, quindi una mia idea, francamente, me la sono fatta.
Ok, no, io penso che non abbiamo saputo, la RAI in primis, ma noi anche, diciamo, in collaborazione con loro come editori, trovare il linguaggio appropriato. Penso che abbiamo sbagliato l'impostazione della trasmissione, tenendo conto che comunque parlare di circa 700.000 telespettatori significa che erano prevalentemente lettori, diciamo, ce la siamo raccontata tra di noi, come spesso succede, e ovviamente dobbiamo prendere atto di questo per meglio. Non è che ovviamente dentro la trasmissione poi ci potremmo mettere a discutere, ci sono state anche singole cose interessanti, cioè, ma globalmente è oggettivo che non è soddisfacente la cosa, cioè adesso, come dire, possiamo fare analisi diverse, più critiche, più professionali, più spontanee, ma che lì comunque non siamo riusciti a fare qualcosa di significativo e di incisivo è evidente.
Antonio, una chiusura sulla riforma dell'AIE, su, magari se vuoi, sulle prossime elezioni, perché stiamo galoppando verso quel giugno fatidico dove si dovrebbe votare il rinnovo.
Beh certo, anche lì, diciamo, c'è questa situazione, nella situazione di crisi e di difficoltà c'è bisogno di un'associazione che si rinnova, c'è bisogno ovviamente di nuove formule, e non sono facili da trovare, perché vogliono dire responsabilità, vogliono dire impegno, vogliono dire idee nuove, e il dibattito è in corso. Lo stiamo, come dire, sviluppando, ma non ancora in modo completamente soddisfacente.
Abbiamo forse davanti far a noi partecipare anche nuove proposte, di concorso per lanciare nuove.
Più che altro quello che stavamo pensando come editori, rispondo a Flaminia qui da studio, perché era certo quello di fare delle iscrizioni all'AIE non immediatamente uguali a quelle di chi è già iscritto oggi, ma magari i cosiddetti simpatizzanti, dico bene Antonio?
Sì, dobbiamo trovare un modo di allargare comunque, diciamo, la base dei soggetti che in qualche modo possono effettivamente trovare idee nuove, cioè è un momento così difficile che credo che qualsiasi azione finalizzata ad avere più persone che mettano materie grigie sull'argomento...
Sì, ma anche coinvolgerli di più, perché secondo me anche questi simpatizzanti, se poi rimangono simpatici,
no,
vanno coinvolti.
Certo, i gruppi di lettura, ecco, anche, esatto. Editori.
Certo, adesso solo per riprendere, io leggo perché ci sono lì 12.000 persone che comunque, di cui abbiamo indirizzo, riferimento, che hanno agito in quella giornata per cercare comunque di promuovere la passione della lettura ad altre persone. Ecco, questi sono sicuramente interlocutori che a breve termine, alla prossima riunione che faremo, che è una questione di giorni, dovremmo porci il problema di come dare continuità al rapporto con loro. Questi sono sicuramente i primi da ascoltare.
Grazie ancora Antonio, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo in studio con noi, arrivato da Firenze, anzi da Prato, un caro amico che abbiamo già intervistato in passato su saggi molto particolari, di grandi massoni, di personaggi che si sono distinti nella storia d'Italia, in particolare in Toscana. Mi ricordo appunto Guglielmo Adilardi ha parlato con noi di Giuseppe Mazzoni e di Ferdinando Martini. Una breve traccia di questi due personaggi, ce la ricordi?
Beh, sono due personaggi del Risorgimento italiano, possiamo dire. Mazzoni del Risorgimento del 48-49 e Ferdinando Martini della Grande Guerra 14-18, perché fu decisivo il suo appoggio al governo Salandra per entrare nella triplice intesa e quindi di uscire vittoriosi nella guerra contro l'Austria-Germania.
Mi ricordo che ci raccontasti anche di rapporti con il Montanelli senior, perché esiste un Montanelli che aveva rapporti con Martini.
Aveva rapporti prevalentemente con Giuseppe Mazzoni.
Fu uno
dei triumviri della Toscana insieme a Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni. Sono tre fratelli della massoneria che diedero la spallata per rinnovare l'Italia e portarla poi verso quello che sarà il Regno d'Italia.
Ma Montanelli, junior.
È junior, quello che il grande giornalista era parente del Montanelli.
Pronipote.
Era pronipote, esatto, e aveva addirittura una scrivania che per hobby aveva fatto proprio il Montanelli del 48-49.
Della Repubblica Fiorentina.
Della mancata Repubblica.
Sì, quanto durò? Niente.
Pochi mesi, perché Guerrazzi tradì all'ultimo, non volle unirsi alla Repubblica Romana e finì in tragedia con dei livornesi che arrivarono e fecero una trentina di morti e diversi feriti.
Bene. E sei venuto a Roma a trovarci perché stai facendo uno studio, mi permetto di darti del tu, siamo molto amici, ci conosciamo da tanti anni, su i trattati che sono stati firmati tra lo Stato italiano e la Chiesa durante il governo Craxi. Che cosa successe in quegli anni? Ritorniamo un po' indietro.
Intanto diciamo che sono passati 30 anni da quella firma, 1984, e il Grande Oriente d'Italia ha voluto
ricordare, ha sponsorizzato la tua ricerca.
Ha sponsorizzato la mia ricerca e soprattutto il libro di Umberto Cicconi, che è un libro fotografico che ricorda attraverso le immagini sia la firma del 29 di Mussolini sia la firma di Benito Craxi.
Bettino Craxi,
un lapsus.
Ci stiamo.
E praticamente cosa è accaduto? È accaduto che nel momento in cui si formò la Repubblica ci fu una grande discussione dei padri costituenti.
Se riconoscere o meno i trattati.
Se riconoscere all'interno della Costituzione o meno, anche se in forma più lieve rispetto agli atti costituzionali, agli articoli costituzionali. E fu, strano a dirsi, Palmiro Togliatti che cambiò idea all'ultimo minuto, senza che anche i suoi compagni sapessero nulla, e disse che per non creare una nuova frattura, era finita da poco la guerra civile, per non creare una nuova frattura fra mondo cattolico e mondo laico, aderì a immettere Sicut et Simpliciter questi patti all'interno. Lottarono molto.
Ratificati in toto.
Lottarono molto Ugo della Seta, che era gran maestro fino a 1854, e tutti i partiti laici, dai partiti socialisti, repubblicani, socialdemocratici, che lottarono perché questo non avvenisse. Invece capitò così e i governi che si succedettero dal 1848 in poi
non affrontarono mai la questione.
Mai avevano tutti degli studi fatti sulla libertà religiosa, che doveva essere una legge quadro su cui inserire un rapporto più moderno con le confessioni religiose, ma nessuno riuscì a far uscire fuori questa riforma. Sappiamo com'è difficile far uscire fuori le riforme in Italia. Craxi, che di tutto lo si può accusare tranne che non fosse un decisionista, nel 1984, su istanza della Chiesa, ricordiamo Acquaviva fu il socialista mediatore fra i rapporti Chiesa cattolica, sì, ecco che firmò questo contratto, che praticamente era un accordo che valeva nuovamente fra la Repubblica e la Chiesa cattolica,
non lo Stato Vaticano.
Fra la Repubblica e lo Stato Vaticano, sì.
E quindi un riconoscimento
sì,
de facto.
Però era un riconoscimento fra queste due entità. Le altre confessioni religiose rimanevano un po' ai lateri. Però fu una buona legge, perché le altre confessioni religiose si adeguarono agli stessi presupposti, richiesero le stesse condizioni cui godeva la Chiesa cattolica.
E poi si fecero anche altri concordati.
E poi si fecero le intese fra le varie.
Non si chiamano concordati,
si chiamano intese. Con le varie
protestanti, tutti quelli che sono inseriti poi nella denuncia dei redditi, quando noi firmiamo.
Che fu un'invenzione intelligentissima dell'uomo di diritto
Amato, Giuliano Amato,
no. Di Tremonti, che inventò questo 8 per 1000, questa firma, di modo che non è più lo Stato, la Repubblica che pensa a mantenere, ma il cittadino.
naturalmente, che paga le tasse,
che paga
e destina una parte, del gettito.
Naturalmente
c'è una polemica sul gettito, perché si dice che non è in numeri assoluti ma in percentuale, e questo regala molti soldi in
alla
più.
Alla Chiesa Cattolica, l'82% va alla Chiesa Cattolica di questo 8 per 1000, perché
si calcola sull'espresso, sul voto espresso.
Calcola sul voto espresso, e in percentuale anche quelli che non hanno dato la loro adesione
rientrano.
In percentuale rientra in proporzione ai voti che ognuno, ai segni che ognuno ha percepito. Siccome la Chiesa Cattolica percepisce il quantum maggiore, gli arriva una...
Guglielmo, fra pochissimo ritorniamo a parlare di libertà. Benissimo. Libertà di religione.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Guglielmo Adilardi, che è venuto a trovarci da Prato perché sta studiando il concordato, il nuovo concordato firmato da Craxi e la Chiesa Cattolica nel 1984. Mi piace ricordare, Guglielmo, che anche nella Costituzione italiana c'è stato un dibattito su recepire o meno quel concordato firmato da Benito Mussolini e da Gasparri. In particolare Mario Cevolotto, presidente di una delle commissioni di studio sia sulla libertà di stampa ma anche della libertà di religione, inserì il plurale all'interno della Costituzione. Quindi non si parla di un'unica fede, di un'unica religione, ma si parla di religioni al plurale.
C'è infatti l'articolo 7-8, un articolo che riguarda la Chiesa Cattolica e quindi il concordato del 29, religione dello Stato, e l'altro articolo che bilancia questo, perché dice che ogni cittadino è libero di scegliere la propria confessione religiosa, e quindi dà cittadinanza nella nostra Costituzione, dava costituzione e la dà anche adesso alle confessioni religiose, che erano i cosiddetti culti ammessi. Questi culti ammessi via via stanno scomparendo, perché via via si fanno queste integrazioni, questi accordi fra le varie confessioni.
Anche
religiose.
Se non esistono religioni proibite, questo va detto.
Non esistono religioni proibite, però diciamo che nel Parlamento ci sono state delle discussioni molto accese per quanto riguardava i testimoni di Geova. Perché i testimoni di Geova
proibiscono, per esempio
determinate cure. E quindi,
le trasfusioni.
E quindi,
per
siccome
esempio
la nostra Costituzione tutela principalmente l'individuo che si esprime nelle varie confessioni
quindi
religiose,
se in ospedale
crescita,
un testimone di Geova sta morendo, la trasfusione gli va fatta.
È il magistrato che poi deciderà volta a volta questa procedura.
Se è in pericolo di vita,
quindi,
l'obbliga.
Quindi, per esempio, quando si trattò di parlare di questa intesa ci furono queste discussioni, e un'altra problematica che prima o poi affiorerà sarà per quanto riguarda l'Islam. Per adesso le intese non si sono fatte perché ci sono più di 3 confederazioni di islamici in Italia
e
che non si mettono
d'accordo. E poi c'è il problema del matrimonio.
E poi c'è anche il problema del matrimonio, perché anche quello loro hanno...
Più mogli,
e quindi c'è tutto il problema del ricongiungimento familiare.
Esattamente.
E ci sono già state problematiche.
Ma torniamo
in questo
al concordato di Craxi, di Bettino Craxi. Cosa è stato applicato, cosa funziona, ma soprattutto cosa non è stato applicato?
Allora, diciamo che è stato un passo avanti, perché la religione cattolica non è più religione dello Stato, c'è una pariteticità con le altre confessioni religiose che si vogliono far riconoscere. Rimane una zona d'ombra, quelle confessioni che o non vogliono le intese per motivi spirituali loro, o non possono perché non ne hanno i requisiti, e rimangono sempre culti ammessi, quindi c'è questa disparità, una prima cosa. La seconda cosa che è venuta alla luce è il famoso 8 per 1000 squilibrato, ma qui basterebbe che lo Stato informasse meglio i cittadini, per cui potrebbero dare un assenso più convinto e più consapevole, perché molti cittadini non sanno che quando non mettono nessuna firma sulla confessione religiosa, comunque il quantum che va alla Chiesa Cattolica è molto maggiore, si parla di 1 miliardo di euro l'anno circa.
Che non sanno
e
quasi come spendere.
E poi c'è un'altra problematica che è alla Commissione Europea, e per quanto riguarda l'ICI o la IMU. Su quei beni, quegli enti ecclesiastici che hanno degli immobili, per esempio, facciamo l'esempio di una specie di albergo, di ricettività di albergo, e che non pagano l'ICI perché hanno magari una cappella, ma in effetti svolgono una funzione economica, e quindi c'è un contrasto perché non è pareggiata la concorrenza.
Anche le cliniche, altre, per esempio, non solo gli alberghi.
O le cliniche, cioè tutti quegli enti che sotto una veste spirituale in effetti fanno commercio e quindi è una concorrenza sleale.
Servizi.
E l'Europa è in via di condanna dello Stato italiano per questa disparità di trattamento. Comunque rimane sempre il punto fondamentale che lo Stato è laico in quanto equilibria le varie confessioni religiose e tutela l'individuo, perché per lo Stato è importante l'individuo, il quale si esprime nelle proprie confessioni religiose e quindi va tutelato anche all'interno di una confessione religiosa ove questa non avesse quei crismi di diritti umani che ormai sono sanciti e nella nostra Costituzione e nell'Europa e nelle Nazioni Unite.
La scorsa settimana abbiamo parlato con Lia Levi di quanti ebrei sono stati salvati dalla Chiesa Cattolica a Roma, nei conventi, nelle chiese, però purtroppo l'episodio non è singolo, si parlava di persone convertite e queste conversioni dettano un pochino la strada a una riflessione che è quella quanto una riflessione di libertà è avvenuta al loro interno di questi convertiti, quanto invece una esigenza di sopravvivenza. Ecco, quello che avveniva in passato, o ti converti o la vita ti viene tolta.
Questo è un po' un
caso
lato
negativo,
certo, Mortara. E questo è un po' quello che avviene in tutte le religioni che hanno come principio fondamentale la propria verità. E noi lo vediamo anche nel mondo islamico, avviene la stessa cosa, cioè la Chiesa in questo si è molto
evoluta sì.
Perché naturalmente ha aperto moltissimo alle altre confessioni, al riconoscimento delle altre confessioni, ma non c'è dubbio che noi in Europa abbiamo un pericolo di perdere le nostre radici cristiane, proprio perché l'immissione di queste nuove religioni, pensiamo al buddismo, pensiamo all'Islam, che in futuro saranno sempre più numerosi
e seducenti,
potrebbero farci perdere le nostre radici religiose, che poi è cultura, è storia, è la formazione della nostra personalità, perché noi nasciamo già con il crisma dell'europeo. Una volta che via via si va sbiadendo questa nostra concezione, perderemo anche quelle capacità, quelle culture e soprattutto la libertà che abbiamo acquistato nei secoli e secoli.
Una decina d'anni fa fu incaricato di scrivere quella che si poteva definire all'epoca la Costituzione europea, Valéry Giscard d'Estaing. Ti ricordi, no?
Certamente, ma la Costituzione europea è entrata in vigore in alcuni stati. La Repubblica Italiana l'ha firmata nel 2005.
E non è mai entrata in vigore.
No, per noi è entrata in vigore perché l'abbiamo accettata, ma fu tolto il fondamento delle radici cristiane europee che dispiacque a Giovanni Paolo II. Fu tolto però alcune regioni italiane, quando andarono a formare il proprio statuto, perché si è praticamente, orizzontalizzata questa questione, nel proprio statuto alcune, per esempio la Liguria, ha messo le radici cristiane. L'Abruzzo Molise lo stesso ha fatto un accenno. Altri statuti hanno messo invece come propria radice la resistenza, eccetera. Beh, questo è naturale, esprimono praticamente il concetto un po' della propria regione.
E i diritti dell'uomo?
I diritti dell'uomo vengono salvaguardati dall'articolo 2 della Costituzione, perché mentre tutti gli altri articoli parlano del cittadino, l'articolo 2 della Costituzione parla dell'uomo. È proprio in virtù dei diritti dell'uomo del 1948 e la Costituzione italiana ha recepito subito questi diritti.
Benissimo, grazie ancora Guglielmo Adelardi, ti aspettiamo la prossima volta per continuare a parlare sempre di grandi personaggi per l'Italia e per il mondo.
Grazie, saluti a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati ai nostri due ospiti di eccezione. Abbiamo il professor Piero Di Nepi e il generale Franco Angioni. Con loro siamo abituati a parlare di tanti argomenti di spinosa attualità bellica, perché la guerra è ancora presente. È con noi, non è vero che siamo in tempo di pace e molto probabilmente l'Italia sarà chiamata prestissimo a un intervento diretto in Libia.
Bentrovato generale.
Bentrovato anche lei.
Bentrovato Alberto. Sì, si legge sui giornali, qualche volta le notizie vengono diffuse o vengono anticipate con grande pressappochismo di possibili interventi militari italiani sulla sponda opposta del Mediterraneo, su quella che un tempo si chiamava la quarta sponda, cioè in Libia. E il pressappochismo che si può vedere deriva un po' dalla scarsa conoscenza, direi, e chiedo conferma al generale, sia della geografia che dei fatti storici. L'esercito italiano purtroppo conosce molto bene la costa della Libia, perché durante la Seconda Guerra Mondiale si svolsero eventi bellici di determinante importanza.
Eroici, possiamo dire, molto importanti.
Si tratta di 2000 chilometri praticamente di costa, con in certe zone anche molto popolata, con difficoltà logistiche, difficoltà di trasporto, difficoltà di intervento, che molti non immaginano, e di cui chiederei qualche nozione e informazione più accurata su quello che potrebbe essere chiamato a fare un esercito che ha dimostrato grande efficienza, una prova militare ha dimostrato grande efficienza negli ultimi anni, come quello attualmente in dotazione al nostro paese.
È un argomento vasto, particolarmente importante e non facile. Intanto, per fortuna siamo in pace, perché la pace è un bene troppo prezioso per poterlo considerare completamente travolto solo per esigenze di carattere contingenti, e questa è una di quelle esigenze, nonostante che sia dolorosamente pesante, che comporta vite umane e così via. E che cosa si può fare? Beh, intanto bisogna avere le idee chiare. Un'operazione militare nasce, non solo le operazioni militari, ma tutte le operazioni di grande respiro richiedono queste procedure e questo metodo. Bisogna definire lo scopo dell'azione. Una volta individuato lo scopo, bisogna determinare il compito. Cioè, perché facciamo questa operazione e che è lo scopo. E poi, come lo facciamo, che significa individuare
un metodo,
cioè, non solo, ma nel contorno generale del compito poi si devono individuare le modalità d'azione, cioè come dobbiamo agire.
Ma la regola d'ingaggio è tutt'altra cosa, vero? Non
la regola
nulla.
D'ingaggio viene dopo. Una volta stabilito le modalità d'azione, che tipo, in che misura, in che modo, e ci sono le regole d'ingaggio per dire quali sono i motivi per cui ci si deve comportare in una certa maniera. Allora, sinora le forze italiane nel dopoguerra sono state interessate con scopi ben precisi, qualche volta nebulosi, se lo scopo veniva definito per esempio da organizzazioni internazionali che hanno la necessità di mettere d'accordo troppi protagonisti, e allora lo scopo diventa un po' nebuloso. Per esempio, per parlare non proprio per Cicero Prodomo sua, ma noi siamo andati in Libano senza scopo, perché non si sapeva bene che cosa avremmo dovuto fare. Proteggere la popolazione civile, ma questo era un compito più che altro, ma lo scopo per cui si interveniva non era stato
nebuloso,
stabilito.
Dici, ecco. Bene, nebuloso.
Perché? Perché l'ONU non aveva potuto pontificare per il veto dell'Unione Sovietica nell'ambito del Consiglio di Sicurezza. E le nazioni che volevano partecipare a questa attività, quindi gli Stati Uniti e la Francia, avevano indirizzi di carattere diverso. E allora si è venuto a un compromesso, e quindi genericamente parlando, rifacendosi alle modalità delle Nazioni Unite, abbiamo detto: beh, facciamo un peace building, facciamo una costruzione della pace. Sapendo che forse la pace non c'era, perché che si costruisce se la pace ancora non c'è, ma pur di essere presenti siamo andati con uno scopo nebuloso. Per esempio, non si era definito che cosa bisogna assegnare a Israele per garantire la sicurezza della sua sopravvivenza in questa operazione che andiamo ad affrontare nel nord di Israele, cioè in Libano, oppure che fine fanno i palestinesi che sono in questo paese ospiti scomodi. Ecco, questo significa chiarire bene lo scopo. In un'operazione come la Libia è inutile che io insista che lo scopo è determinante, è assolutamente determinante, sì. Perché deve essere anche legittimo. Non possiamo andare in un paese senza una autorizzazione di carattere internazionale.
Perché ancora formalmente esiste la Libia, anche se ci sono più governi, nessuno mette in discussione che esista ancora.
E uno di questi governi ha una legittimità di carattere internazionale.
Il problema è che quando c'è stata Salò, la Repubblica di Salò e il governo di...
Il problema è che si parla con grande leggerezza di distruzione di barconi, come se si dovessero bloccare i cavalli di un ordine di barbari,
certo, certo.
Come quando ci sono centinaia di migliaia di poveri disgraziati che sicuramente andrebbero assistiti, non è,
certo,
che una volta distrutti i barconi,
certo,
come,
certo,
quando, dove su 2000 chilometri, sì, di costa difficilmente controllabili,
certo,
sulle quali bisognerebbe impiantare delle basi,
certo,
cosa fare di centinaia di migliaia di sventurati,
certo,
che andrebbero assistiti in maniera umana,
certo,
non sono dei nemici potenziali,
sì,
sono dei profughi da assistere. E soprattutto, quali potrebbero essere, al di là della leggerezza a cui anche i politici affrontano il problema, le modalità di intervento operativo? Se l'ONU desse un mandato, come è possibile che sia? Ma già abbiamo avuto delle avvisaglie non positive,
sì,
perché
si è
detto che il nostro bravo ex presidente del Consiglio Romano Prodi non era accettabile per certe situazioni africane, perché l'Italia ha un passato coloniale,
certo, certo,
poco simpatico in certe,
certo,
chiamiamolo così.
Ecco, le modalità d'azione sono il penultimo, l'ultimo gradino di questo iter concettuale. Quindi, se non c'è lo scopo ben definito, che è quello di imporre la pace in Libia, capisce? Se lo scopo è questo, le modalità d'azione sono conseguenti. Qua bisogna sparare, bisogna occupare, bisogna presidiare. Se invece non è così,
qui sarebbe un peace enforcing, non un peace,
un peace enforcing. Se invece è salvare vite umane, ecco, questo è tipico delle Nazioni Unite, così generico che uno poi non sa qual è lo scopo. Salvare le vite umane, ma chi è che non lo vuole? Lo vogliono tutti, ma come? E quindi lo scopo indefinito condiziona assolutamente il come, che è le modalità,
e lo rende più rischioso,
e lo rende più discorso, non solo, ma induce in certi errori. Poi, una volta stabilito con chiarezza lo scopo e quindi anche il compito da assegnare alle truppe per realizzare questo scopo, le modalità d'azione devono essere conseguenti. E qui viene: che tipo di truppe sono idonee per questi tipi di azione? Non è il valore tecnico e la preparazione,
che è indiscutibile,
che è indiscutibile, è l'attitudine, è la modalità, è l'usanza, è la filosofia di queste truppe.
E queste truppe, quelle italiane, l'hanno sempre dimostrato che la guerra, ovvero sia l'intervento, diciamo in modo più esatto, nel riportare la pace in delle situazioni di guerriglia urbana, gli è praticamente di casa, consono, facilmente realizzabile, perché dai tempi dell'intervento in Libano, dell'operazione diretta dal generale Francangioni, fino alle più recenti, gli italiani hanno sempre vinto questa sfida, perché anche con un volto umano riuscivano a interagire con la popolazione e creare solidarietà. Quindi in tante occasioni, per esempio, gli indigeni, le persone del luogo, sono state collaborative con gli italiani, e questo è una cosa di cui noi italiani dobbiamo andare fieri, perché,
sì,
non andiamo solamente con le pallottole, ma andiamo,
certo,
anche con il dialogo.
Certo, ma questo non è che lo sanno fare solo gli italiani, lo possono poter fare tutti, che siano dediti all'attività del combattimento, dell'abitudine, impiego delle armi, del fuoco e delle tecniche operative. Il punto è il confine che separa la violenza dal convincimento è molto labile.
Ti vorrei poter dire due cose che sono sicuramente non piacevoli, credo, però bisogna affrontare la realtà, perché poi l'Italia, classe politica intendo dire, è bravissima a rimuovere la realtà e poi dire è successo all'improvviso, ma in realtà poi si poteva prevedere. La prima è che in Libia noi potremmo non essere accolti così favorevolmente, perché per decenni il precedente regime libico ha incrementato la avversione contro gli italiani, e quando pareva si fosse raggiunto un accordo per la famosa autostrada, l'ex Balbia, che doveva essere trasformata in autostrada sulla costa libica, poi è crollato il regime, gli sicuramente Italia, molti pensavano ai villaggi turistici sulla costa, possiamo stare tranquilli di questo, di colare cemento, e non è andata così. L'altra cosa che l'Italia rimuove è che c'è una fortissima pressione americana ed anche dell'Europa, che potrebbe
tradursi
dell'Europa, che potrebbe tradursi con nel vecchio modo di dire chi gli preme la spina se la cava, cioè quelli che provano dolore perché hanno la spina infilata nella viva carne, poi se la devono togliere loro. Quindi c'è una fortissima pressione per spingere l'Italia all'intervento, perché il problema è nostro, cioè, certo. E poi alcuni politici irresponsabili dipingono scenari apocalittici: oh, arriveranno 1 milione di rifugiati, fra questi rifugiati ci saranno i terroristi, oddio come faremo. Quindi si sta creando un'onda d'urto, e quindi quella che è un'eventualità temuta, credo io, sì, con 8 probabilità su 10 diventerà una eventualità effettuale, come avrebbe detto Machiavelli, nel giro di alcuni mesi. Lei sì, che ne pensa?
Intanto facciamo voli pindarici, perché
c'è ancora molta riservatezza poi sull'argomento, diciamo. Non ci hanno detto di Lo Porto, pensa se ci dicono se stanno preparando l'intervento.
Vogliono che lo prepariamo noi, questo è il
ovvero
punto.
Sia noi parlavo dei nostri, parlavo di Renzi, del nostro governo. Ecco
ma intanto dobbiamo stare sul piano politico. La Libia, sin a prova contraria, è uno Stato in sfacelo, ma una parvenza di legalità viene da una delle organizzazioni. A Tobruk esiste un'organizzazione che è stata riconosciuta da un punto di vista internazionale, e l'Italia non si deve portare dietro questo complesso. Noi sì, umanamente abbiamo sbagliato, come sbagliano tutti coloro che devono gestire questioni umane, ma insomma abbiamo stabilito anche degli rapporti accettabili pagando con il precedente regime. Quindi
c'erano ottimi accordi economici per
il petrolio,
perché
Gheddafi è arrivato in Italia con uno stuolo di guardie del corpo donne, gliel'abbiamo accettato, gli abbiamo fatto le tende che volevano nelle più belle ville di Roma, dopodiché ha accolto la gente, qualcuno gli ha baciato anche la mano.
Si sono convertite delle ragazze, si sono
subito, hanno detto,
sono diventate musulmane.
Allora, a quel punto molti in Italia si sono turati il naso, hanno fatto male, perché se abbiamo fatto degli errori nel passato è bene riconoscerlo. Se in coscienza pensavamo di operare a fin di bene, anche questo lo mi metterà a calcolo. Se io penso che nei 40 anni, negli ultimi 40 anni prima che la Libia uscisse dal territorio metropolitano italiano, perché la Libia è stato territorio, certo, metropolitano italiano, lo Stato italiano ha speso il doppio di quanto ha speso per la Calabria e la Lucania messe insieme. Certo. Quindi non l'abbiamo fatto per generosità, non l'abbiamo fatto nemmeno per guidigia. Volevamo che molti italiani, invece di emigrare in paesi lontanissimi, andassero in un territorio italiano, perché era diventato una regione
italiana. Bel sol d'amore.
Insomma, quindi questo va messo.
C'era una fascia costiera utilizzabile per l'agricoltura, quindi furono impiantate decine.
Ritorniamo invece alle ipotesi di un possibile intervento militare. Se non si stabilisce, come dicevo prima, lo scopo, non si può arrivare alle modalità d'azione. È lì che c'è la differenza di comportamento tra, e qui si fanno paragoni che sono alcune volte antipatici, tra Francia, ma certamente i militari poi agiranno sulla base della loro capacità. Certo. Se vogliamo mandare la legione straniera, che è stata istituita per sradicare, per vincere, beh, certo, non è l'ideale per metterla a mantenere la pace tra popolazioni. Quindi non solo il compito, e questo è importante, perché se, almeno per farci dei modelli delle Nazioni Unite in modo che sia un po' comprensibile, se dobbiamo andare per peacekeeping, bisogna agire in una certa maniera. Che significa peacekeeping? Mantenere una pace che già esiste, però.
Certo.
Cioè si è già realizzata una specie di pace.
Tregua.
Quello che vogliamo chiamarla, e quindi fare in modo che questa tregua, per debole che sia, possa mantenere e naturalmente radicarsi. Se invece la pace non c'è e la vogliamo costruire, in termini delle Nazioni Unite si chiama peace building, cioè lo dobbiamo costruire questa pace, quindi dobbiamo cercare di eliminare coloro che non vogliono passare al processo di pace. Se poi invece non c'è nessuno che vuole questa pace, e questa pace bisogna realizzarla, allora c'è il peace enforcing, allora lì bisogna combattere. Allora, e nelle accademie italiane si insegna anche questo, il che significa che i carlisti italiani non sono meno bravi dei carlisti americani o dei carlisti tedeschi, ma il carlista deve conquistare un territorio con quel mezzo, non può fare il peacekeeping. Se prendiamo delle unità che sono state addestrate soltanto a sbarcare, a travolgere, a distruggere, sempre così, perché l'obiettivo va ripetuto. Non mandiamolo al mantenimento della pace nell'ambito di popolazioni o addirittura tra i, che posso dire, i campi palestinesi. Allora,
campi profughi.
Anche nell'esercito italiano ci sono delle unità che sono più tagliate per attività addestrativa a soluzione di forza, a fare in modo di poter realizzare il compito, se il compito è quello di conquistare. E ci sono invece altre unità che sono più dedicate alle attività stanziali. Vediamo adesso in Italia, lo Stato ha chiesto il rinforzo dell'esercito a favore delle forze di polizia.
Certo.
Beh, sono stati scelti quei reparti che non sono al massimo della capacità operativa al fine di poter realizzare il raggiungimento del compito. Sono stati addestrati, preparati, personale che con quelle modalità sono in grado di stare davanti a un'ambasciata, mantenere alta la tensione, non essere sbracato in modo da non essere possibilmente sorpreso, ma non c'è bisogno di metterci il migliore degli incursori a fare questo lavoro.
Perché magari c'è pure il grilletto troppo facile, potrebbe succedere qualcosa.
Anche questo. Quindi non si può dire gli italiani sono fatti per fare questo, non è vero, gli italiani sono fatti per realizzare compiti militari, si parla di militari naturalmente. Se il compito prevede che bisogna mantenere una pace c'è, e proteggere la popolazione civile, tutta la popolazione civile deve scattare questo meccanismo umano tradizionale che nella cultura italiana è molto diffuso, molto più che in altri paesi.
In bocca al lupo all'Italia, alla Libia, a tutti quanti i popoli in guerra che ci sono in questo momento. Cerchiamo però di non essere con gli occhi e le orecchie chiuse, perché se c'è un'emergenza io credo sia giusto intervenire e non rinviare oltre la situazione.
Da cittadino quello che si può temere, lo dico da cittadino che legge i giornali, è che si scateni una pressione politica per ottenere a tutti i costi un risultato discutibile, cioè che fermare in qualunque modo l'afflusso dei profughi, dei rifugiati, gli attraversamenti delle navi, degli scafisti, che poi sono navi madri che mettono in mare a un certo punto dei gommoni, si realizzi una pressione per cui poi l'esercito è sottoposto a una pressione politica, dovrà dire, l'esercito, la marina, l'aviazione è sottoposta ad una pressione politica, dovrà dire di sì a dei politici che non hanno chiari né i mezzi né i fini né tutto quello che ci spiegava con molta chiarezza il generale. Questo è il rischio che da cittadino vedo, cioè persone che non sanno veramente nulla né della geografia della Libia né di quel che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, e non sanno nulla neanche della tecnologia militare moderna, cioè, beh, mandiamo 4 lagunari, 10 droni, 2-3 aeroplani d'attacco al suolo, abbiamo risolto il problema. Non è così.
Io mi auguro che non sia così e sono profondamente convinto che non lo sarà. Perché? Perché le generazioni militari cambiano come le generazioni normali, e quindi il processo culturale, il processo evolutivo. I comandanti, i capi militari dell'esercito italiano, sino a 20 anni, 25 anni dopo la guerra, avevano le radici nel primo della guerra. Ed erano persone che avevano anche fatto la guerra, e quindi a loro il massimo rispetto. Ma tecnicamente e psicologicamente parlando, vivevano la sottomissione dell'epoca. Allora non c'era la discussione. Allora il gran capo diceva si fa così. Poi invece vogliamo dire che è stato il 68, forse ha contribuito anche il 68, e nelle caserme non si parla più o così o niente. Si discute. Gli stati maggiori hanno preparato personale che ha frequentato le scuole di guerra all'estero, perché ha svolto compiti nelle attività di mantenimento della pace, ha convissuto presso la NATO. La NATO è un'alleanza atlantica, è un'alleanza militare.
È anche una scuola di formazione.
Che è una scuola di formazione. Lo so che molta gente dice, ma che razza di alleanza è in tempo di pace? Se c'è un comando e un comandante? Certo, perché veniamo con le radici nella guerra fredda, dove bisognava essere pronti a passare dallo stato di pace allo stato di guerra. Ma in quelle scuole si è imparato a discutere. Ora, i politici non hanno più lo strapotere che avevano prima che si provesse questa generazione. Questa generazione al ministro della guerra, che va rispettato perché lui il responsabile politico, gli fanno lezioni di scuola militare.
E potrà dire no.
E potrà dire anche no, ma sia chiaro che se il no è in maniera tale così sfacciatamente sbagliato, quel capo di Stato Maggiore probabilmente dà le dimissioni. Ma se non è così, sicuramente dopo aver spiegato tutto, sa che la responsabilità politica è ai vertici politici e i militari devono, perché lo sono stati addestrati, obbedire.
Grazie ancora, grazie, Piero generale, Di Nepi, al generale Franco Angioni, per questa mezz'ora veramente incredibile di approfondimento su temi veramente scottanti, addirittura ustionanti. A risentirci alla prossima puntata.
A risentirci e spero con idee più chiare.
A risentirci, grazie.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornato a Giovanni Pacchiano e bentornato a un suo indispensabile di oggi che è John Nesbo, che è appena uscito per Inaudi. Parliamo di un autore della Nord Europa che in pagine arabe 142 per 17 euro, 11 centesimi a pagina, ci regala Sangue e Neve. Regalo mica tanto, perché insomma 11 centesimi a pagina non sono pochissimi, però abbiamo veramente un capolavoro, almeno secondo Giovanni Pacchiano. A te la parola.
Un capolavoro, come sono d'altra parte molto belli tutti i thriller di Nesbo. Nesbo è un norvegese che vende milioni di copie ed è diventato celebre con la serie del detective Harry Hall. Qui invece, in questo piccolo libro, ambientato in una Oslo natalizia coperta di neve, lui cambia completamente rotta. Perché il protagonista non è più un poliziotto ma un delinquente. È un delinquente non giovanissimo, Olaf, il quale di mestiere fa il liquidatore. Allora voi vi chiederete, il liquidatore di cosa? Il liquidatore di incidenti automobilistici? No, lui liquida le persone, ammazza su commissione.
Un killer? Però... Un killer?
È un killer, sì, è un killer pagato ed è pagato da un certo Daniel Hoffman che ha una grossa organizzazione di controllo della prostituzione e di spaccio di droga. Racconto solo l'inizio della storia per incuriosire il lettore. Hoffman un giorno lo chiama, lui ha parecchi omicidi alle spalle, e gli chiede di uccidere una persona, l'ultima che... si immaginerebbe si potesse ammazzare, cioè gli chiede di uccidere la moglie di Daniel Hoffman. Lui esegue l'incarico perché di fatto è un impiegato, anzi decide di eseguire l'incarico, affitta una stanza di fronte alla casa di Hoffman e sorveglia la moglie, tranne che c'è un piccolo particolare: questa moglie Corina è bellissima e lui se ne innamora. Da questo inizio poi si sviluppa una vicenda piena di colpi di scena, ma è tipico di Nesbo perché i suoi romanzi sono continuamente pieni di imprevisti, di sorprese, di persone che sembrano scomparse che ritornano, di buoni che sono cattivi e di cattivi che viceversa si rivelano buoni. Questa è una storia molto drammatica e non è solo coinvolgente, appassionante per la trama, ma anche per l'ambientazione, perché questa Oslo natalizia, grigia, cupa, tetra, dove le tre di pomeriggio è tutto buio e dove i delinquenti si aggirano furtivamente nell'ombra controllandosi a vicenda, perché a sua volta Olaf, il protagonista, è pedinato e spiato da nemici misteriosi. Ecco, tutto questo crea nel lettore una sensazione di continua attesa. Il libro è piccolo, sono 140 pagine, ma sicuro che si legge tutto d'un fiato e che è veramente un piccolo capolavoro di un grande scrittore.
Però Giovanni, ecco, prima di salutarti, ti stiamo proprio salutando, sì, hai ragione, è un capolavoro, però trovo che lui c'ha sempre una scrittura, intanto scrive benissimo, sempre molto sì, descrittivo, e poi sì, c'è sempre un fondo di grande ironia nei suoi libri, e quindi vabbè, anche in questo.
Assolutamente sì, perché questo protagonista agisce e insieme si guarda agire e si critica e si commenta. non c'è mai il trionfo del puro bene o del puro male, ma i personaggi sono sempre, almeno quelli più importanti, sono sempre molto autoironici, e questo coinvolge ancora di più chi legge.
Leggetelo perché, chiudimi la tua dichiarazione.
Leggetelo perché è un piccolo capolavoro.
142 pagine, 17 euro, 11 centesimi a pagina, John Nesbo, Sangue e Neve, Einaudi, Torino. Alla prossima.
Ciao a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a un grande scrittore di carattere spirituale, religioso, perché trattare argomenti religiosi con disciplina ma anche con inventiva non è semplice. Di chi stiamo parlando?
Allora, siamo con Don Ricardo Reyes Castillo. Sì. Don Ricardo Reyes Castillo,
un giovanissimo
sacerdote di Nicaragua,
molto
di Panama, veramente.
Ah, di Panama. Panama,
dove la Salini sta facendo il raddoppio del canale di Suez.
È vero.
Ha chiesto un piccolo aumento, 1,4 miliardi.
Vabbè,
però lo Stato gli ha detto ok, te li do, perché
è una necessità.
Ma lo sai quanto guadagna lo Stato di Panama ogni 6 mesi dal nuovo pedaggio di questo nuovo canale?
Non lo so, lei Don Riccardo lo sa?
$800,000.
E meno male che qualcuno guadagna.
In sei mesi si è già rifatta dell'aumento. In un anno si è ripagata la sovrattassa Salini.
E allora, insomma, Salini può chiedere questo.
Come no,
altro.
Ha fatto benissimo, ma come ha fatto benissimo anche il nostro Reyes Castillo l'altra sera al Teatro Parioli con un grandissimo Castellitto, sì, nel farci innamorare, perché tu eri con me, insomma, ad ascoltarlo, di Dio, di Cristo e di quello che vuol dire lo sguardo interiore, il lavoro interiore che è la confessione. Perché la confessione non vuol dire parlare a un altro, ma vuol dire parlare a se stessi, riconoscere i propri errori e sposare la redenzione. Dico bene?
Sì, in parte sì. Io penso che un pochino questo libro, prima di tutto, nasce dal desiderio di trovare un linguaggio per arrivare all'uomo di oggi, no? Perché in fondo l'uomo oggi certamente vive una sofferenza, anche a volte trova una incomprensione nel vivere e nel capire che cosa sono i sacramenti. Allora, un pochino in questo lavoro, questo vorrebbe essere il mio lavoro, cercare di trovare un linguaggio per arrivare all'uomo di oggi, no? Cercare di tradurre e di spiegare in un modo che arrivi a tutti l'importanza anche dei sacramenti, il potere che hanno anche a livello spirituale, veramente di rimetterci in piedi. Perché oggi un po' andiamo avanti per idee che ci siamo fatti, quello che erano i sacramenti, per l'educazione che abbiamo ricevuto, ma veramente non abbiamo più una formazione nella fede, no? Cresciamo, abbiamo una formazione in tanti ambiti, ma su quello spirituale e religioso rimaniamo molte volte molto infantili, con delle idee anche molto...
E quanto faccia comunità il parlare dei propri difetti? Perché il parlare, confessarsi, vuol dire riconoscere di non essere perfetti, di aver sbagliato, di essersi comportati male, e questo non dirlo solo a se stessi, ma dirlo a un altro. Questo è fondamentale, credo, no?
È fondamentale, ma non è per niente facile.
Ah, no, no.
Noi viviamo in una società che si...
Siamo tutti perfetti.
Siamo tutti bravissimi. Viviamo nell'epoca in cui esistono più ingiustizie, invece tutti si ritengono giusti. E questa cosa è impressionante, no?
No, io volevo dire, Don Riccardo, intanto essendo venuta alla presentazione, credo che lei questo messaggio l'abbia fatto arrivare, perché il teatro era stracolmo come mai, cioè eravamo al Teatro Parioli, sono quasi 600 posti e la gente era seduta per terra. Poi questa presentazione così anche innovativa, divertente per un libro ecclesiastico, vorrei dire, con...
Lui è bravissimo.
È bravissimo, con Sergio Castellitto che leggeva i brani. E quello che è venuto fuori da quella presentazione del libro è che questo libro è di facile lettura e di difficilissima comprensione. Questo mi ha molto colpita.
Hai detto bene, difficilissimo.
Esatto, ed è un dialogo immaginario, un dialogo tra due personaggi immaginari che poi abbiamo capito che immaginari non sono, che sarebbero transacerdote, penso che sia un po' autobiografico, sì, autobiografico, ed un personaggio agnostico.
Un agnostico sarebbe tra un mio amico agnostico e questo sacerdote, in fondo è un sacerdote che è in crisi.
Anche lui
sta vivendo una crisi esistenziale molto forte. Allora, si presenta il libro con questa crisi esistenziale del sacerdote, perciò è un pochino anche un libro che vuole rompere schemi, vuole presentare anche l'immagine del prete prima
la
di tutto come un uomo,
del prete, certo.
No, l'uomo che sta alla ricerca della verità come qualsiasi altro uomo, senza noi non possiamo avere le certezze assolute, no? Che cosa è la fede? È una ricerca, secondo me, è un cercare, un andare oltre, un vedere, un avere il desiderio di vedere oltre.
Ricordiamo i connotati del libro, così che possiate comprarlo, anche se devo dire è molto difficile perché è finito in tutte le librerie dove lo sono andato a cercare, è esauritissimo, perché si vede che quando le cose sono fatte bene i libri si vendono. Parliamo di mi lasciai sedurre perché confessarsi, uscito quest'anno, da pochissimo, nel 2015, per Edizioni San Paolo, pagine arabe 288, poi ci sono le bianche ma non le contiamo, 24 euro, si può trovare anche scontato su tanti siti. Il nostro giochino sono 8 centesimi a pagina, perché noi andiamo a dividere il prezzo di copertina per il numero di pagine utili, quelle col testo, e 8 centesimi, devo dire, è un prezzo molto ragionevole, soprattutto per riflettere su argomenti che ci preme dire, ci urgono.
No, ma dicevo, Don Riccardo, in questa ricerca interiore di Dio, che poi mi sembra che sia al sacerdote che all'amico agnostico sia questo, no? Il dubbio sì. interiore che gli si pone. Esiste Dio, c'è, e come lo raggiungo? Lei riesce in qualche modo, cioè lei questo problema l'ha sviscerato dentro di sé, ha trovato una soluzione?
Certo, io certamente sto cercando anch'io una risposta. No? In parte la trovo e la trovo tutti i giorni, soprattutto anche per la vita che faccio, anche il contatto col dolore.
Ecco, lei mi diceva che è vice parroco a San Basilio, che è una zona molto complicata, no? Vicino sì. al carcere di Re Bibbia.
In cui sì, convivono tanti anche dolori, anche cose belle, anche molta umanità. Questo posto, se non altro, mi ha insegnato questo.
Le do una brutta notizia. Una volta a San Basilio hanno aggredito e menato un sacerdote.
No, sì. Più di uno, però allo stesso tempo...
Attenzione, però perché, vedo che lei è bello forte, quindi...
Perché ti danno tantissimo, ma si aspettano anche che uno dia.
Quindi è un rapporto vero, eh?
È un rapporto, se non altro, ti trattano da uomo. Questo senz'altro.
Ti danno un sacco di pugni.
Pure un sacco di pugni, esatto.
No, però ti danno moltissimo. Allora, ti danno anche... E questo mi ha aiutato molto questi anni in San Basilio, sono da questi anni è nato questo libro.
Perché lei prima stava ai Parioli, tra l'altro, sì. Quindi proprio due spaccati di società completamente diversi, o no, tutto sommato?
E l'uomo è comunque sempre l'uomo, in cui ci sono anche tantissime... L'uomo soffre, là, qua, dappertutto, e ha bisogno di trovare risposte. Molte volte non voglio neanche vedere la sua sofferenza per non cercare, ha timore perfino a volte di cercare le risposte, fino a eventi che lo mettono davanti alla nudità della nostra esistenza. Perciò un pochino questo libro nasce da questo, il mio desiderio veramente di aiutare, ma anche un modo per aiutare me, è il mio scrivere è sempre una ricerca.
Siamo in cammino tutti e due.
Tutti.
Sì. Vogliamo ricordare gli altri libri di Don Riccardo?
In particolare, credo, Lettere tra cielo e terra, uscito per Cantagalli, che sì. credo per molti versi sia un po' preparatorio a questo
sì,
libro.
Certo, è sempre un libro che va a spiegare il sacramento dell'Eucaristia, della Messa, ma lo spiega, sono 12 lettere che scrive un amico, nelle quali li vado spiegando tutti i gesti e le formule della Messa. Che cosa è concretamente, le cose che vediamo, a cui partecipiamo tutti i giorni, è questo.
E allora ringraziamo e salutiamo Don Riccardo Reyes Castiglio, che ha presentato recentemente il suo libro Mi lasciai sedurre perché confessarsi, per le Edizioni San Paolo. E speriamo, Don Riccardo, di riaverla presto qui ospite da noi.
Grazie a voi, grazie anche per questa opportunità che mi avete dato.
E saluti a San Basilio.
Grazie, sì.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa puntata è finita e come ogni puntata ci salutiamo con Cristiano Draghi da Rovigo. Come stai, Cristiano?
Bene, siamo qua in clima molto preelettorale da queste parti, insomma la situazione è abbastanza calda, il rugby va bene, va benissimo, siamo probabilmente in, in cima al campionato, insomma, che vuoi di più?
Tu sai che noi siamo collegati anche con Radio Clodia, che trasmette da Chioggia e raggiunge un po' tutta la laguna, e un sindaco di cui si è molto parlato perché è molto dinamica, molto brava, quindi una sindaca, come ama farsi chiamare. Parliamo della sindaca di Quarto d'Altino, Silvia Conte, che è collegata con noi. Come va, Silvia?
Sempre in trincea, come tutti noi sindaci in questo periodo, e in particolare in questo periodo ancora più intensa la corsa, perché sono candidata per il Consiglio regionale.
Un Consiglio regionale che speriamo per la prima volta dopo tanti anni ha la possibilità di passare al centro-sinistra.
Sì, per la prima volta abbiamo proprio la percezione di essere finalmente in partita, con una disponibilità di tante persone che non guardavano al centro-sinistra fino adesso, di guardarci invece con interesse, perché sentono, a mio avviso, l'esigenza di un cambiamento vero del sistema che ha governato il Veneto negli ultimi 20 anni, di dare spazio alle energie positive che ci sono e che purtroppo questo sistema ha bloccato, un sistema di purtroppo clientele, un sistema che non ha permesso al Veneto di correre come potrebbe, e quindi noi ci lavoriamo sul serio cercando di essere concreti nelle nostre proposte.
Esiste anche un aggancio con l'Expo di Milano, abbiamo visto che Venezia si sta preparando a ospitare anche lei una sezione distaccata. Che cosa ne pensate di questa opportunità? È stata colta dal Veneto, dal grande Veneto agricolo che produce tanti alimenti, tanta eccellenza alimentare, oppure è mancato un po' l'appuntamento?
Ma diciamo che più che come Veneto a livello istituzionale, l'appuntamento mi sembra sia stato colto dagli operatori e anche dalle amministrazioni locali, che vogliono presentarsi a questo appuntamento cercando finalmente di fare rete. Se ne parla spesso di fare rete, e più se ne parla e meno la si vede in concreto. Mi sembra invece, anche dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, che questa volta davvero si sia riusciti a cogliere l'opportunità di mettere in moto, con questa occasione di Expo, quelle esperienze di collaborazione. Me ne racconto una, proprio pensando alla Laguna di Venezia, da Chioggia fino su a Cavallino, per esempio, ci sono degli operatori che stanno finalmente facendo rete anche con le amministrazioni locali per promuovere un turismo legato alla laguna e alle produzioni tipiche, rivolto a chi visiterà Expo Milano e Venezia, ma è l'occasione per promuovere un prodotto turistico di qualità anche dopo Expo. È un'esigenza che i dati internazionali del turismo sono anni che ci indicano come opportunità, cioè quel turismo di qualità legato al nostro meraviglioso territorio, che genera ricchezza in maniera molto più elevata rispetto ad esempio al semplice turista balneare. Se pensiamo alle meravigliose spiagge del Veneto, ci rendiamo conto di come i milioni di turisti possano, almeno in parte, quelli con un desiderio di esplorare il territorio, trovare finalmente la possibilità concreta di approfondire questa conoscenza visitando anche l'intorno delle spiagge, l'entroterra, non solo Venezia città o i centri storici più importanti, ma anche in maniera diffusa, diffondendo in questa maniera anche il vantaggio economico per questi territori.
Posso fare una domanda, Cristiano, perché sappiamo che siamo in territorio di cipolle, di Balasso, il nostro natalino, è molto ironico nel dire che Rovigo, la sua terra, è patrimonio dell'UNESCO per la cipolla.
Beh, ci abbiamo anche l'aglio, ci abbiamo anche
l'aglio ancora di più, che è sponsor tra l'altro del rugby, no?
Ascoltami, certo, una domanda per il sindaco, però forse il centro-sinistra vince, vabbè, la mia impressione è, io sarei contento, si sa, però la mia impressione, guardavo ora venendo qua all'Università di Padova, perché nella mia follia, come si sa, frequento a 60 anni ancora l'università, guardavo i manifesti, Luca Zaia da una parte, Tosi da quell'altra, Flavio Tosi, presidente, secondo me è più facile, è probabile che vinca il centro-sinistra, non per merito proprio, ma per demerito degli altri.
Ma sicuramente la divisione e la litigiosità nel centrodestra avvantaggia la nostra proposta, però non possiamo certo pensare di vincere perché gli altri sono divisi senza puntare a un vero progetto per il Veneto alternativo nei metodi e nei contenuti. Per cui sicuramente lei ha ragione nel dire che è una marcia in più per noi, un vantaggio in più per noi la separazione degli altri.
È un'occasione da cogliere perché quando ricapita
sì, assolutamente.
In questo modo a Rovigo abbiamo una roba, non so più quante liste, 12-13, con 700 candidati su 50.000 abitanti. Cosa ne pensa? Allora, affezione, il ritorno all'affezione alla politica? 700 candidati vuol dire una famiglia, quindi sono tutti qui per il fatto del consiglio comunale qua.
Io penso che questa frammentazione sia anche un segnale che mancano la capacità di unire le forze su una visione condivisa, il consenso, cioè riuscire a orientare nella stessa direzione le persone, le energie, le idee, no? E quindi questa vuol dire che manca una forte leadership di fondo, per cui tutti cercano, insomma, in qualche maniera di interpretare le parti, gli interessi diffusi, insomma, della cittadinanza. Questa separazione, quindi questa diffusione, tutta questa polverizzazione delle liste probabilmente sta a indicare anche uno stato un po' di confusione e di difficoltà a creare una condivisione, ripeto, verso un progetto. Quindi
purtroppo, sindaco, la devo interrompere perché dobbiamo fermarci qua. Tra l'altro io lascio in sospeso una domanda e poi le farò in un'altra occasione, perché mi interessava questo problema che dovete affrontare del turismo e che volge verso un turismo di qualità. Allora mi domandavo come farete a ridurre quel turismo così, tra virgolette, popolare che tanto rovina le città. Ma questo poi la risposta in un'altra
molto
puntata.
Volentieri. Lasciamo sospesa per la prossima volta.
Sì, perché ormai abbiamo ospite fissa, speriamo, la sindaca, ricordiamolo, vuole il femminile, Silvia Conte, che in qualche modo sposeremo in simpatia, naturalmente solo radiofonicamente, con il nostro conduttore, ormai non più direttore, ma sempre amico di grande qualità, che è il nostro Cristiano Draghi.
Grazie.
E quindi grazie, a presto, e noi salutiamo le nostre radio che sono Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività a Trieste, Radio Onda d'Urto a Brescia, Lombardia, Veneto e Trentino, Radio Campagnola nel Trevigiano, Radio Butrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Bari Radio Città Futura, Ciao Radio a Bologna, Radio Rovigo Net, Club Radio Live da Trieste e Radio Bruno da Modena.